non strinse facilmente le amicizie, ma le conservò con molta costanza e non si limitò a ricompensare degnamente i meriti e le virtù di tutti gli amici, ma ne sopportò i vizi e anche i torti, purché non fossero troppo gravi. Infatti, nel numero dei suoi amici non se ne troveranno mai che siano caduti in disgrazia. Stettero tutti benone fino alla fine dei loro giorni, ciascuno a capo dei suoi ordini. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, come sempre qui con me c'è oggi il mio, come si dice, biunviro, non siamo tre,
di umviro,
Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Eccoci qua, allora, ci siamo lasciati con un grande personaggio, Caio Giulio Cesare, che insomma ha conquistato tutto il conquistabile, è il padrone di Roma, insomma fa un po' il bello e il cattivo tempo. E insomma ci siamo appassionati, no, alle vicende del conquistatore dei Galli, la sua sconfitta, la sua vittoria contro Pompeo, insomma ne abbiamo viste di cotte e di crude sul personaggio. Oggi abbiamo un personaggio che, come tu ben sai, insomma è tra i miei preferiti in assoluto e che non è affatto da meno, almeno questo me lo concedi, no?
Beh sì, no, assolutamente, una figura importantissima, ci mancherebbe altro.
Stiamo parlando di Ottaviano, ben noto insomma come Augusto, no?
Esatto,
successivamente. Esatto. Andiamo un po', prima di riprendere Cesare da dove l'abbiamo lasciato, abbiamo un po' a introdurre questo personaggio. Chi è Augusto, al quale ci riferiremo insomma col nome di Ottaviano, in realtà, che è il suo nome di nascita? Lui nasce nel 63 avanti Cristo sotto il consolato di uno dei volti noti delle scorse puntate e che lo sarà anche di questa, Marco Tullio Cicerone. L'altro console dell'epoca era Caio Antonio Ibrida, un personaggio insomma un po' secondario, un po' losco, che ha avuto qualche guaio giudiziario per essersi arricchito illegalmente.
Quindi già ai tempi, insomma, no?
Beh sì, insomma, dai,
vari affaristi vincevano.
Come abbiamo visto abbondantemente, la corruzione, diciamo, non mancava in epoca repubblicana romana e non mancherà anche in questa puntata, come vedremo. Il padre si chiamava Gaio Ottavio, era il governatore della Macedonia, ha avuto un po' una carriera un po' modesta, anche non per colpa sua, diciamo. Il punto più alto della sua carriera di cui ci ricordiamo era quello di aver soffocato una rivolta a Turi e la vittoria contro la tribù dei Bessi dalle parti insomma del suo governatorato. Svetonio comunque ce lo consegna alla storia, non si sa se perché insomma aveva il merito di essere il padre di Augusto e quindi bisognava in qualche modo ritagliargli un ruolo, diciamo, virtuoso. Comunque però ce lo consegna alla storia come un amministratore che governava con energia e giustizia. Ci racconta lo stesso Svetonio che un giorno il buon Gaio Ottavio, mentre stava attraversando un bosco consacrato a Bacco, gli viene l'idea di consultare gli oracoli barbari della Tracia, che gli dissero che il vino versato sui loro altari aveva fatto alzare la fiamma in alta fino al cielo, che era un prodigio che si era verificato in passato solo per, indovina chi, Costantino?
Guarda, stiamo parlando della Tracia, quindi vado così a sensazione, Alessandro Magno.
Tanto ci sta sempre bene, no? In qualsiasi puntata.
Sì. In ogni retorica Alessandro Magno va sempre bene.
Qualcuno che infila Alessandro Magno qua e là lo troviamo. Quella notte poi, ovviamente, il solito Ottavio ebbe una visione del figlio che portava il fulmine, lo scettro e le fattezze di Giove Ottimo, quindi insomma anche qui le visioni non mancano, e nel 59 Gaio Ottavio stava tornando insomma proprio con l'intenzione di candidarsi a console, quindi alla fine insomma era proiettato verso quantomeno una carriera, no, politica.
Certo.
Però purtroppo per lui morì prima di poterlo fare. Lasciava la moglie e madre di Ottaviano, Azia, che era la nipote di Giulio Cesare, la figlia di Giulia Minore, la sorella di Cesare, e ovviamente il figlio Ottaviano, che all'epoca aveva 4 anni, che insomma era nato già sotto auspici, no? che non mancavano.
Esatto, auspici che non mancavano. Peraltro, permettimi una piccola butade, aveva scelto l'anno sbagliato per provare a fare il console in ogni caso, perché insomma è stato l'anno in cui Giulio Cesare è stato è stato eletto console, quindi non lo so con quale speranza poteva marciare verso Roma in quel caso.
Beh, vabbè, insomma, le intenzioni, diciamo, no?
Magari era un segno anche quello, no? Che proprio in quell'anno morisse, no? Comunque, a parte questo segno che ho appena inventato io, ce ne sono molti altri che riguardano Ottaviano, tutti ovviamente figli di quella retorica imperiale che, insomma, si affretta a cercare prodigi di ogni genere, no? Per ringraziarsi il capo. Ne riportiamo alcuni. Per esempio c'è il fulmine che abbatte le mura di Velletri, che è il luogo d'origine della famiglia del padre, che quindi auspica la salita al potere di un velletrano.
Quindi se vi colpisce un fulmine, qualcosa, diciamo, qualche luogo che avete nelle vicinanze, esatto, magari potete ben sperare.
Siete destinati a diventare consoli di Roma, a quanto pare. Poi la madre che si reca a un sacrificio in nome di Apollo e è stata avvicinata da un serpente che gli fa comparire una macchia a forma di serpente sul corpo e nove mesi dopo dà vita, insomma, al giovane figlio. Insomma, a parte queste componenti un po' mitiche, Ottaviano ha questa vita in generale molto difficile perché, soprattutto nei primi anni, perde il padre a 4 anni, di salute è abbastanza cagionevole, ha sempre freddo d'inverno ma non sopporta neanche il sole. In più, vive in un contesto che non è proprio il più simpatico per un bambino in quegli anni, insomma, in cui a Roma spesso e volentieri ce le si dava, no? Di santa ragione.
Certo. Insomma, anche per le parentele sbagliate potevi finire male, diciamo.
Esatto, quindi esatto.
Non era proprio un bel posto. Beh, abbiamo visto però, insomma, in quegli anni c'è un personaggio che è stato l'assoluto protagonista della nostra scorsa puntata, Cesare. La sua popolarità sta crescendo a dismisura, no? E allo stesso tempo inizia anche a attrarre l'attenzione delle oligarchie romane, che comunque sono spaventate da quest'uomo che, insomma, ha conquistato tutto il conquistabile, ha un carisma enorme. Iniziano anche una serie, no, di accuse nei suoi confronti per la guerra che è stata condotta in Gallia, no? Vi ricordate nella scorsa puntata. Insomma, mentre nel 49 Cesare sta varcando il Rubicone, sta entrando a Roma, diciamo, il 30 marzo, il giovane Ottaviano subito corre dallo zio per essere al centro di quegli eventi, cosa che comunque tradisce un ragazzo che, nonostante la giovane età, è molto ambizioso. Lo ritroveremo anche in questa puntata, vedremo quanto sarà ambizioso. E dalla parte opposta, Cesare comunque sappiamo che amava Ottaviano. Velleio Patercolo ci riporta, no? Dilexit ut sum, cioè lo amava come fosse suo figlio, il suo diletto, diciamo. E poco tempo prima gli aveva anche proposto di portarlo nella spedizione in Spagna, ma la madre Azia si era opposta perché aveva detto: questo ragazzo è troppo cagionevole, ma dove me lo mandi in Spagna, no? Amore di mamma, come
però Azia, mamma mia, Azia
non allora me lo mandare via. E anche se poi comunque Cesare riesce a farlo arrivare in Spagna nella successione contro i due figli, nella spedizione contro i due figli di Pompeo, la successiva, Gneo e Sesto Pompeo, dove in realtà Ottaviano non è che fa poi molto, però insomma Cesare se lo tiene vicino, ne nota le qualità e, diciamo, comincia piano piano a coinvolgerlo.
Capisce che è un ragazzo che si farà.
Si farà, ma infatti non solo, si premurò, diciamo, anche subito di riempirlo di tutti gli onori possibili, perché comunque aveva già deciso, no, di farne in qualche modo il suo erede, mancando, certo, di un figlio naturale. Perché questo? Perché a 15 anni lo inserisce subito nel patriziato, cosa un po', tra l'altro, poco, diciamo, consona, ma sappiamo che Cesare non è che si facesse troppi scrupoli.
Beh, no.
A 16 anni lo nomina Praefectus Urbi, gli concede i doni militari, lo ammette durante i suoi trionfi, in pratica lo fa salire sul carro, no? Quasi letteralmente, del trionfo. E lo porta anche con sé all'inaugurazione del foro, il foro di Cesare, e del Tempio di Venere. Quindi, insomma, diciamo, anche nelle apparizioni pubbliche, no? Si premura,
certo,
di fare in modo
inizia a farselo vedere vicino, lui è con me.
Certo. E all'insaputa di tutti, infatti sarà una bella sorpresa, come vedremo dopo, il 13 settembre del 45 a.C. Cesare, che ha già le idee chiarissime sul ragazzo, lo inserisce nel suo testamento, adottandolo e di fatto proclamandolo anche di fronte alla legge suo erede. Questa cosa è di una lungimiranza incredibile, anche perché, insomma, vedremo come Ottaviano si rivelerà un abilissimo politico, mi viene da dire, un abilissimo stratega, anche se adesso davanti agli occhi di tutti è solo un diciottenne un po' malato, diciamo, no?
Sì,
in cui,
esatto,
Cesare intravede queste grandi doti e, insomma, vedremo, Cesare la vedeva lunga, diciamo, su tante cose.
Anche talent scout, diciamo.
È anche talent scout, sì, assolutamente.
Lui può tutto.
Ma infatti non solo si limita, diciamo, a inserirlo, no, nel suo testamento, ma investe anche nella sua istruzione, cioè lo coltiva, diciamo, questo talento, tanto che insomma lo invia a dicembre di quell'anno ad Apollone in Illiria a prendere delle lezioni da un tale Atenodoro Cananita, che era uno stoico e uno studioso presso insomma un famoso centro studi locali. Abbiamo visto anche quanto in passato, no, Cesare abbia visto l'importanza dell'educazione anche su se stesso, no? L'abbiamo visto andare a studiare retorica, eccetera, eccetera. Quindi sapeva che, insomma, un buon politico, un buon leader deve studiare, c'è poco da fare. E quindi si premura affinché, insomma, questo investimento in qualche modo frutti. Ma, insomma, succede qualcosa, no? Si avvicina il marzo dell'anno successivo.
Esatto, avviene qualcosa di molto importante. Va detto, insomma, Cesare era il padrone di Roma, aveva sconfitto tutti i suoi avversari politici, chi non era caduto, in realtà non moltissimi, si era arreso e ha ottenuto il perdono e la clemenza di Cesare, no? Comunque gli fu sempre riconosciuto un po' da tutti. Svetonio ci racconta che concede ai suoi vecchi nemici anche di occupare delle cariche sia politiche che militari, convincendoli a tornare a Roma in pace. Si prodiga poi per rierigere le statue di Silla e Pompeo che la plebe aveva abbattuto per ingraziarselo. Insomma, è una persona che si mostra benevola anche con chi parla male di lui e di quella situazione che si era creata a Roma, che in effetti, insomma, agli occhi di un tradizionalista, di un cittadino romano un po' fissato ancora con quegli ideali che ormai, ahimè, pace per Catone, ma non esistono più.
Erano belli che andati, dai.
Erano belli che andati. Era diventata, insomma, iniziava a diventare insostenibile. Comunque, Cesare aveva tirato su di sé una serie di onorificenze e cariche che nessun altro aveva mai sognato. Per esempio, sappiamo che era dittatore perpetuo, aveva la sovrintendenza ai costumi della Repubblica, era stato nominato imperator pater patria, ovvero padre della patria. Aveva un mese che prendeva il suo nome, lui aveva rifondato il calendario, no? Il famoso calendario giuliano che in parte utilizziamo ancora noi, e un mese era stato intitolato alla sua famiglia fondamentalmente. Quindi una cosa assurda. Aveva una statua vicina a quella dei re, nelle processioni c'era un carro sacro dedicatogli, vari vassoi nei templi in tutte le parti. Aveva dei templi e degli altari consacrati a lui, un sacerdote dei Flaminis ad personam, ma solo su di lui. Insomma, era un sacco di cose, no?
In una parola, il divo.
Peraltro, tornando a cose più umane, no? Disponeva delle cariche statali come meglio credeva, assumendole lui stesso o spartendole tra i suoi uomini. Proprio esattamente come voleva, nel senso, moriva uno, ne metteva un altro, decideva che uno non andava più bene, metteva un suo uomo, toglie i pretori e li cambia con i prefetti per amministrare la città, insomma, fa come gli pare. Tutto questo non poteva che attirare dei problemi. Però Cesare era molto calmo durante l'amministrazione di queste cose. Quando veniva a sapere, per esempio, che qualcuno stava tramando contro di lui, faceva semplicemente sapere in giro di essere a conoscenza della cosa, per farla scemare lì. Tutto questo poteva andare bene fin quando però, secondo Svetonio, a complicare le cose arrivano diversi fattori. La prima, forse una delle più importanti, è quando decide di fare i cittadini romani alcuni galli del suo seguito e addirittura li eleva al rango senatoriale, cioè li fa senatori, tanto che in giro per Roma si diceva: mi raccomando, non date indicazioni dove sia il senato al nuovo senatore, cioè comunque no. C'era questo razzismo, diciamo, nei confronti dei nuovi arrivati.
Beh, ma insomma l'abbiamo visto, no, anche in passato con gli italici, no? Alla fine,
esatto.
Il Senato tende sempre, no, a cercare di conservarsi ed è refrattario ai nuovi ingressi, ovviamente.
Esatto, esatto. Comunque, oltre a questo, cioè, insomma, la somma di tutte queste cose iniziano a premere nelle menti anche sia dell'aristocrazia, ma anche della stessa plebe, no, che è sempre stata dalla sua parte, che iniziano a pensare che vuole diventare re. E c'è questo episodio scatenante che durante le ferie latine, una delle feste più importanti a Roma, qualcuno, un uomo, cinge con una corona d'alloro la testa di una sua statua, in chiaro, no, riferimento al fatto che dovesse diventare re. I due tribuni della plebe si affrettano a toglierla e ad arrestare l'autore di questo fatto. Cesare si arrabbia, li destituisce, in realtà dice perché gli hanno non hanno lasciato a lui la gloria di rifiutare questa situazione. Questo fatto ovviamente scatena su di lui l'odio, per cui tutti quelli che fino allora avevano tramato, diciamo, in piccoli gruppi contro di lui, iniziano a farlo insieme.
Sì, c'era questa voce, no, che lui dicesse: non sono re, sono Cesare, no?
Esatto,
per dire,
esatto.
Sono qualcosa forse anche di più nella sua mente, ovviamente.
Esatto, poi Svedonio inizia anche a dirci che parla di Silla come di un incapace, perché si era ritirato dalla dittatura.
Svedonio inizia... è pettegolo, dai.
Beh, sì, però magari sono voci che lui ha riscontrato in altri libri che
noi non abbiamo, certo. Certo.
Va sempre citato. Tutto questo quindi comincia a far pensare alle persone che lui voglia diventare re, nonostante in realtà durante le feste dei Lupercali rifiuta per 3 volte dalle mani di Marco Antonio, che poi ritroveremo, che in quell'anno era console, la corona d'alloro, come a voler allontanare quel titolo da lui. Nonostante questo, però, per usare una sua espressione, il dado era tratto. Si forma questa congiura di circa 60 uomini, a capo dei quali, ovviamente, come è noto, ci sono Gaio Cassio, Longino e Marco Bruto, che peraltro era suo figlio adottivo. Questa congiura si risolve di assassinarlo. Il giorno scelto è l'arcinoto giorno delle Idi di marzo, dove dentro la curia di Pompeo, forse addirittura sotto la statua del suo rivale, no? Del suo nemico, ma anche del suo amico, di suo genero, insomma, di tutto quello che è stato per lui, viene raggiunto da 23 colpi di pugnali dati da molti di questi congiurati. E insomma, c'è la morte del forse uno dei più grandi, no, personaggi storici mai esistiti.
Sì, sì, sì.
Cioè, per me è il migliore, senza nessun timore di smentita, però...
Beh, sì, ma comunque, tra l'altro, insomma, in procinto di avere nuova gloria, perché lui stava anche per partire, no? Per una nuova spedizione.
Stava progettando una nuova spedizione per andare a picchiare dei parti, perché ha detto, in Asia ho picchiato troppo poca gente, andiamo.
Insomma, chissà che sarebbe successo. No, a me fa sempre abbastanza riflettere questa ossessione, no, per i romani contro i re. Che è proprio una cosa che hanno interiorizzato tantissimo, no? nella loro cultura, tanto che una persona che di fatto aveva il potere di vita e di morte, letteralmente, però non si era chiamato re, quindi diciamo che ancora non si era superata, no? quella linea immaginaria. Esatto. Poi una volta che iniziava a diffondersi questo timore che potesse proclamarsi re, allora tutti iniziavano in qualche modo a drizzare le antenne. Interessante. Comunque.
Bisognerebbe essere lì per capire.
Eh sì, certo.
Chi ne parlava, chi ne parlava.
Ogni civiltà ha le sue dinamiche, insomma, è normale. Comunque, hai parlato di Antonio, che sarà, insomma, uno degli assoluti protagonisti di questi anni, e anche perché, insomma, morto Cesare, il problema grosso per Roma è che non c'era un piano sul cosa fare, perché questi cesaricidi, come spesso succede, no, con i rivoluzionari, erano magari più impegnati, no, a proclamarsi liberatori della Repubblica che poi a effettivamente dare una direzione politica a cosa successe successivamente, cioè a cosa sarebbe accaduto in seguito. Tant'è che Antonio e Lepido, che erano comunque entrambi vicinissimi a Cesare, erano ancora vivi. Quindi diciamo che pensavano, morto Cesare, la situazione si sarebbe un po' risolta e sarebbero tornati gli antichi equilibri. Ovviamente non andò così, anche perché non passò molto tempo che, insomma, Antonio e Lepido pensarono subito a riorganizzarsi. Lepido all'inizio voleva immediatamente attaccare, diciamo, direttamente, no, i congiurati, che si erano ritirati sul Campidoglio perché erano stati accolti in maniera un po' fredda, in realtà, dopo l'uccisione di Cesare. Antonio in realtà un po' lo convinse ad attendere, anche perché non voleva assolutamente lasciargli la gloria, no? Un ruolo così importante in questa storia, e anche perché voleva che venissero riconosciute le ultime decisioni, gli ultimi atti, no, di Cesare, in particolare sulle nomine. C'era questa componente politica che magari mancava forse un po' di più a Lepido, ma che in Antonio, vedremo, sarà assolutamente importante. Prevalse quindi un compromesso che riconosceva l'amnistia per i congiurati e la convalida di tutti gli atti di Cesare. Quindi in un certo senso si salvavano capro e cavoli, no?
Certo.
Con Antonio e Publio Cornelio Dolabella che insomma già in realtà avrebbe dovuto sostituire Cesare, che abbiamo visto doveva partire contro i parti, entrambi furono fatti consoli. Che succede a quel punto? Succede che si celebra il funerale di Cesare, in un'atmosfera abbastanza surreale, perché tant'è che i congiurati preferirono sparire. Perché cosa succede? Che Antonio fa una laudatio funebris invidiabile, piena di retorica, no?
Permettimi, no. Permettimi, amici romani, concittadini, prestatemi orecchio. Non era proprio questa, però è quella.
Non era proprio questa,
è quella,
ma
più
insomma,
famosa, diciamo, no?
Eh sì. Ce l'ha consegnata, no? Lo vedremo chi alla fine di questa puntata all'onore, no? All'immortalità.
Esatto, esatto.
E insomma, fatto sta che Antonio fa un elenco di tutti gli onori che il Senato tributava al defunto Cesare. Padre della patria, un dio, anzi il dio più grande, Giove Giulio, cioè insomma una cosa non da poco. E ad incrementare ciò arriva anche la lettura del testamento di Cesare, in cui si apprendono delle cose molto importanti. Innanzitutto il fatto che 3/4 del patrimonio vanno ad un 19enne imberbe, che Bruto soprannominava, diciamo sprezzatamente, in maniera derisoria, il puer, cioè Ottaviano.
Il ragazzino.
Sì. E 1/4 ai nipoti Lucio Pinario e Quinto Pedio. Ma soprattutto, quello che poi fa scalpore e contribuisce a creare questa atmosfera un po' caotica, il dono di Cesare al popolo romano. Cioè Cesare, che per tutta la vita era stato al servizio di Roma, non si era dimenticato del popolo neanche al momento della sua morte, e quindi tributava i giardini alla destra del Tevere e ai piedi del Gianicolo, che lui donava a Roma, ma in maniera molto più pragmatica, come spesso insomma Cesare ci aveva dimostrato di essere, 300 sesterzi a testa. Una cosa insomma mai vista prima, cioè immaginati lo scalpore, no? Che poteva suscitare una cosa del genere.
Allora io qui ho una domanda. Ma vuoi vedere che tutta questa spinta liberale e libertaria di Bruto era tutta una questione di testamento?
Ah, dici che alla fine forse magari sapeva qualcosa.
C'è un nome che manca qui.
Sì.
Tra i parenti.
E magari, sai, l'aveva saputo prima.
Quel brutto fattaccio dell'eredità di papà.
Quando ci sono i soldi di mezzo è sempre così. Comunque, in ogni caso, soldi o non soldi, si scatena il putiferio per le strade. E capiamo perché i cesaricidi vogliono sparire il più velocemente possibile.
Strano, non l'avrei mai pensato, Riccardo.
È giusto. Insomma, in tutto questo che succede a Ottaviano? Cioè, Ottaviano è giovanissimo, no? Che è in Illiria da soli 4 mesi, l'abbiamo visto a dicembre in Illiria, tutto questo succede a marzo, no?
Certo.
Riceve la notizia della morte dello zio padre, a questo punto, da una missiva. Ovviamente Ottaviano, e io ci crediamo, nel senso ci credo anche sinceramente, scoppia a piangere, è molto colpito dalla cosa, comunque è la cosa forse più simile a un padre, no?
Beh,
che
sì.
Abbia mai avuto Cesare. E quindi si dispera, ma la cosa più curiosa è che la madre Azia, in maniera forse un po' pavida, lo invita, no, alla cautela, gli dice: guarda, non accettare questa eredità, non accettare tantomeno il nome o l'adozione da questo testamento, per via sia del potere dei nemici di Cesare, comunque i cesaricidi hanno appena compiuto un atto straordinario, e per la posizione un po' incerta di Antonio, che non si sa bene, no? Come si ritrova, anche se nel frattempo ovviamente sei impadronito di tutto il tesoro di Cesare, perché ovviamente non è che
tanto lo tengo io, poi si vede.
Esatto. E alcuni seguaci di Ottaviano, tra l'altro, lo consigliano, gli dicono: vai adesso, mettiti a capo delle legioni che ci sono in Macedonia, vai all'attacco dei cesaricidi. Ma Ottaviano dimostrerà già adesso di avere insomma un'intelligenza, diciamo, più sviluppata magari dei suoi consiglieri,
dell'acume.
Sì, ed è più furbo di così. E infatti si reca insieme ad alcuni amici fidati, tra cui il celeberrimo Marco Vipsanio Agrippa, che ritroveremo nel corso di questa puntata. Da chi? Da Cicerone.
Strano.
Un ex console, una persona di prestigio, molto addentro alla politica romana, che insomma poteva essere un buon alleato per una persona che era comunque un ragazzo, no? E aveva bisogno in qualche modo di consiglieri, o comunque, secondo me, di far vedere che si rivolgeva a dei consiglieri.
Beh, sì, ma anche di essere patrocinato da qualcuno inattaccabile, tra virgolette, in quei casi, in quel caso.
Un buon alleato, almeno virtualmente. Cicerone rimane colpito dall'incontro con Ottaviano, dice: no, guarda, scrive, no, al famoso attico vittima di tutte le sue lettere,
mamma mia,
prolisse. gli dice: no, guarda, il ragazzo mi è devotissimo, assolutamente, secondo me anche pensando, no, di poterlo controllare e manovrare,
certo.
E cercava anche di staccarlo dall'influenza di Antonio, proprio per poterlo magari usare, no, a suo piacimento, credendolo un po' anche lui un puer, no, come lo stesso lo chiamava Bruto. Antonio, forse in questa fase in cui comunque ha tutto il potere, no, a Roma l'abbiamo visto, non vede arrivare Ottaviano, cioè non si rende conto del pericolo di Ottaviano, probabilmente lo sottovaluta, anche perché non pensa che insomma possa sottrargli la leadership della fazione dei cesariani, perché lui è un'autorità, no? Cioè, certo, comunque una persona chiaro. Che ha combattuto con Cesare, insomma, chi potrebbe mai mettere in dubbio la sua autorità? Era un personaggio assolutamente affermato, aveva messo le mani, no, sulle migliori posizioni della politica romana. Ottaviano, nonostante questo, non si perde d'animo e arriva a Roma all'inizio di maggio, quindi vediamo la linea temporale, tutto veramente molto breve, reclamando tutti i suoi diritti, nonostante ovviamente l'ostruzionismo di Antonio, e alla fine riesce a mettere le mani sia sul nome, quindi ad essere effettivamente, diciamo, proclamato figlio adottivo di Cesare, che sull'eredità. E qui c'è una mossa geniale, secondo me, di politica di Ottaviano, che nonostante insomma si avvicina a Cicerone e tutto quanto, ma per prima cosa onora tutti i lasciti testamentari, molto molto onerosi, cioè stiamo parlando di tanti soldi, e la cosa fu una cosa molto molto furba, perché comunque lo ponevano in una posizione di rispetto sia dalla parte dei senatori come Cicerone, no? Un ragazzo certo. che adempia i suoi obblighi, eccetera eccetera, ma sia in funzione anche anti-antonina, perché comunque si mostra come un'altra autorità, no? Ai cesariani, quindi riesce in qualche modo a tenere i piedi in due scarpe e lo fa molto bene. Tanto che Antonio inizia a preoccuparsi molto, vuole scambiare la Macedonia per la Gallia come province a lui assegnate, perché così può rimanere più vicino all'Italia. Insomma, si consuma quello che potremmo definire uno scontro generazionale, no? Dove Antonio paradossalmente inizia a essere visto come il passato, come una persona ormai superata dall'arrivo di questo giovane rampollo.
Con tutto che probabilmente così vecchio non era.
No, esatto, esatto, però voglio dire, Ottaviano aveva 19 anni, 18 anni, quant'è adesso, quindi insomma veramente giovanissimo. Insomma, non si può non arrivare a un certo punto allo scontro armato. Ottaviano viene aiutato, come al solito, come vedremo anche in tutto il resto della sua vita, dalla conoscenza militare di Agrippa e dall'ausilio finanziario di Mecenate, quindi Ottaviano, grandissima persona, capace di scegliersi i collaboratori giusti, si era composto una sua milizia privata, pagando bene i veterani cesariani, agendo anche qui insomma un po' nell'illegalità, perché ma tanto ormai insomma le regole erano un po' tutte saltate.
Beh,
come
sì,
visto.
È liberi tutti, per citare.
Sì,
no?
ormai è liberi tutti, esatto.
Per citare il maestro.
E insomma la situazione quindi si fa tesa. Ottaviano cosa fa? Chiede consiglio a Cicerone sul da farsi, digli: no, ma secondo te io cosa devo fare? Tu che sei un'autorità, fammi sapere cosa posso fare. Insomma, gli solletica, no? Un po' l'ego. Cicerone, certo. come sappiamo, era molto sensibile da questo punto di vista. Tant'è che gli chiede di marciare su Roma insieme a lui, no? E di salvare, come aveva fatto in passato con Catilina, ancora una volta la Repubblica. Insomma, diciamo che lo loda particolarmente. Lui a un certo punto in realtà temporeggia, e come vedremo questo temporeggiamento gli sarà un po' fatale in futuro, e forse anche in attesa un po' di capire, no, il vincitore di questa situazione.
Certo, esatto.
E, insomma, si affrontano Antonio e Ottaviano a Modena. Antonio ottiene una brutta sconfitta, mentre diciamo era diretto, lui stava andando a prendere possesso della Gallia Cisalpina. Per l'opposizione, tra l'altro, di Decimo Giunio Bruto, che era colui che avrebbe dovuto avere il governatorato della Gallia in origine, ma che poi si era vista, diciamo, sottrarre, no? sotto il naso, e quindi non l'ha presa bene, giustamente.
Beh, no.
Lui, aiutato poi dai consoli Aulo Irzio e Caio Vibio Pansa Cetroniano, e ovviamente Ottaviano con questa milizia che abbiamo visto, no? aveva reclutato.
Con i suoi expendables, diciamo, esatto. Un po' Sylvester Stallone in questo caso.
Esatto, premurandosi però di essere investito dell'autorità di proprietore per l'occasione, perché comunque va bene agire nell'illegalità, ma fino a un certo punto. E insomma, cioè, si consuma questo scontro. Antonio esce sconfitto e si rifugia velocemente in Gallia. E la fortuna di Ottaviano è che Irzio e Pansa muoiono per le ferite riportate. E quindi Ottaviano si presenta a Roma da solo, pronto a chiedere il consolato come ricompensa, insomma.
E in effetti è esattamente quello che fa. Nel 43 avanti Cristo chiede di essere fatto console, anche con la forza, perché Svetonio ci dà questo, no, questo questo racconto in cui uno dei suoi centurioni, Cornelio, mandato in avanscoperta, dice al Senato, indicando la sua spada, questa lo farà console se non sarete voi a farlo. Quindi così, non manca la retorica. Non manca la retorica anche, no? Fisica. Il Senato rifiuta comunque, anzi arriva a minacciare di morte la madre Azia e la sorella Ottavia, che però riescono a rifugiarsi nel Tempio di Vesta, che insomma, per chi non è addentro, diciamo, nella religione romana, era ovviamente inattaccabile. Il Tempio di Vesta era uno dei luoghi più sacri di Roma. A questo punto diventa inevitabile la marcia su Roma. Si dice che quando entra a Roma, mentre sta entrando a Roma, 12 avvoltoi volteggiano sulla città. Ovviamente un presagio illustre che richiama Romolo, che con questi 12 avvoltoi ci ha fondato la città. A quel punto, non tanto per il presagio quanto per il fatto che si è presentato con delle milizie, tra le altre cose, se non ricordo male, ma non dovrei ricordare male, ha anche i soldati che erano di Irsio e Panza che sono morti, e lui comunque è l'unico con un'autorità, diciamo, legale, perché ha l'autorità da proprietore.
A quel punto.
Insomma, esatto, si deve piegare il Senato, anzi lo accoglie in maniera trionfale, soprattutto ovviamente Cicerone, no? Incluso, che si fa avanti e viene apostrofato da Ottaviano, che dice: ecco l'ultimo dei miei amici.
Il solito doppio giochista pavido.
Adesso.
Dai, fammi fare un po' il dissing su comunque, Cicerone, che questa puntata mi sono tenuto ancora.
Dopo questa marcia viene ovviamente eletto console, sostenuto chiaramente da Cicerone, ma in realtà osteggiato dal Senato in una complessa situazione politica, insieme a suo cugino, Quinto Pedio. Quindi una roba di famiglia. Da quel momento Ottaviano fa ratificare la sua adozione dai comizi centuriati e quindi inizia a chiamare se stesso Caio Giulio Cesare Ottaviano. Revoca inoltre l'amnistia ai cesaricidi, istituisce un tribunale speciale per perseguire gli assassini e quindi fa cambiare letteralmente la musica. A 20 anni è riuscito a manipolare un uomo molto esperto, diciamo, della vita politica e dell'adulazione come Cicerone. Ha sconfitto Antonio, che era comunque una figura importante, e quindi, partendo da una condizione di puer, no, per dirla alla bruto, diventa console con un colpo, sostanzialmente con un colpo di stato incredibile, soprattutto visto il fatto che ha 20 anni.
Sì, pazzesco, cioè qui dimostra un'esperienza politica incredibile, un vero e proprio capolavoro per quanto mi riguarda, perché insomma... Chi poteva far meglio in una condizione del genere? Non mi viene sinceramente in mente. E questo capolavoro politico non può che terminare con la pace, anzi con l'alleanza con Antonio. Perché? Perché viene annullato il provvedimento che faceva di Antonio un nemico della Repubblica, dopo Modena, e lui, appunto Lepido e Ottaviano, si incontrano a Bologna, dove costituiscono un vero e proprio triunvirato, stavolta ufficiale, istituzionale, cioè viene creata proprio una magistratura, diciamo qualcosa di specifico, che non è quindi un accordo sotto banco, no? Come fece
Cesare. Triunviri per la restaurazione della Repubblica.
Esatto.
Dovrebbe essere il titolo.
È proprio una magistratura ordinaria che dura 5 anni fino alla fine del 38 a.C., a cui veniva conferita l'autorità di convocare il Senato, di promulgare gli editti, nominare i candidati nelle magistrature, insomma un po' tutto. Una vera e propria spartizione del potere in cui Lepido ottiene la Gallia Narbonese e le due province di Spagna, Antonio conserva la Gallia Cisalpina, e Ottaviano invece si prende l'Africa, la Sicilia, la Sardegna e la Corsica, che erano minacciate peraltro nel frattempo da un outsider, diciamo, in tutto questo. Sesto Pompeo, che chi era? Era il figlio di Pompeo, che era rimasto un po' in giro, diciamo, da quelle parti, aveva una flotta con cui dominava il mare sulle isole, insomma, faceva sentire ancora la sua, e vedremo anche successivamente, sarà un po' una forza da tenere in considerazione. C'è un grande assente in questa spartizione, che è l'Oriente, ma perché? Semplicemente perché era ancora in mano a Bruto e Cassio. Cioè, non era qualcosa che potevano spartirsi semplicemente. E quindi, insomma, con questa mossa politica i cesariani fanno un po' buon viso a cattivo gioco e dicono: va bene, siamo in tre, con grande realismo ci uniamo e iniziano a eliminare tutti gli oppositori come aveva fatto Silla, come abbiamo visto in passato, no?
Certo.
Con delle liste di proscrizione. Centinaia di persone, senatori, nemici di triumviri, vengono infilati in queste liste senza ritegno praticamente, e tra questi viene ucciso un illustre, Marco Tullio Cicerone, che insomma pagò a carissimo prezzo l'astio che aveva dimostrato ad Antonio nelle primissime diciamo fasi della vita.
Un'ostilità della primissima ora, diciamo,
sì, esatto.
Povero Antonio.
E anche soprattutto la sua indecisione poi nello schierarsi nettamente con Ottaviano, no? Magari avesse in qualche modo dimostrato un pochino più di lealtà a Ottaviano, magari forse avrebbe potuto intercedere per lui. Ma insomma, Antonio fu completamente irremovibile nell'inserire il nome di Cicerone. Ottaviano non è che avesse tutta questa gran voglia, insomma, di difenderlo. Cicerone prima si rifugiò nella villa di Tuscolo, che però poi era un po' troppo vicina a Roma, quindi provò a prendere il mare per raggiungere Bruto e Cassio in Macedonia, però insomma il mare era in tempesta, era difficile, quindi fu
anche sfortunato però,
sì, anche un po' sfortunato, diciamo, dai. Spezziamo una mancia al povero del povero Cicerone. E la fuga, insomma, finì venendo trucidato per ordine di Antonio sulla strada di Formia, famosa, no? L'aneddoto in cui gli venne consegnata la mano con la quale in vita Cicerone aveva tanto spesso scritto accuse e insulti.
Contro Antonio aveva fondamentalmente scritto delle filippiche, cioè,
sì,
insomma,
sì,
l'aveva insultato più e più volte, quindi
diciamo che magari se avesse saputo come sarebbe finita, magari avrebbe usato più cautela, però del senno di poi, no? San Pietro.
Certo.
Va bene, quindi insomma arriviamo al momento in cui Ottaviano e Antonio rinsaldano la loro alleanza, tra l'altro con delle nozze, perché lo stesso Ottaviano si sposa con Claudia, la figliastra di Antonio, e sono pronti a riversare la loro furia letale contro i cesaricidi.
Esatto. Allora, lo scontro più importante è ovviamente quello di Filippi, che insomma tutti conoscono come nome. Lasciano Lepido in Italia a controllare la situazione, no? Per conto del triumvirato, e loro partono per raggiungere l'Oriente, dove Cassio e Bruto, come abbiamo visto, detenevano ancora il potere e stavano organizzando una forza di resistenza. Si dividono. Bruto va in Grecia. Grazie alle sue conoscenze, un suo parente era un governatore di una delle province, inizia a formare un esercito per contrastare gli avversari. Innanzitutto prende le tasse dei questori, che nel frattempo erano passati dalla loro parte, le tasse che stavano portando a Roma, e ci arruola nuove legioni tra simpatizzanti della propria fazione, quindi magari un po' più giovani, e i veterani di Pompeo. In questo modo, come prima cosa, respinge il fratello di Antonio, Gaio Antonio, che era stato eletto proconsole per la provincia in quell'anno. Nel frattempo Cassio in Asia aveva raggiunto ottimi risultati, arruolando a sua volta. In tutto, la fazione dei cesaricidi poteva contare su circa 100.000 soldati, tra cui 17.000 cavalieri. Soldati di cui non potevano fidarsi ciecamente, perché molti, dopo Farsalo, molti dei veterani avevano comunque seguito Cesare. Quindi cercano, diciamo, di ingraziarseli con soldi, mazzette e quanto di
i più buoni riuscivano. Vecchi metodi, diciamo.
Esatto, con i buoni vecchi metodi. Nel frattempo i triumviri, Antonio e Ottaviano, avevano raggiunto la zona. Ottaviano viene raggiunto da un malore, quindi per un periodo si ferma a Durazzo. Antonio invece marcia con una parte delle legioni verso l'interno e si ferma nei pressi di una zona montana dove effettivamente c'erano acquartierati i nemici, presso la città appunto di Filippi, raggiunto poi da Ottaviano. In tutto anche loro raggiungevano circa il numero di soldati nemici, perché di 28 legioni che avevano raggiunto insomma l'Oriente, 9 furono poi mandate indietro. La differenza è che potevano contare su più cavalleria, circa 33.000 uomini. Quello che va detto è che la battaglia di Filippi si divide in realtà in due battaglie distinte, combattute a una ventina di giorni di distanza, il 3 e il 23 ottobre del 42 a.C. Allora, quando sono arrivati lì, i cesariani provano in più occasioni, soprattutto Antonio, a far scendere in battaglia il nemico, che invece si accontentava di avere questa posizione favorevole con cui poteva tagliare i rifornimenti dei nemici. Quindi Antonio che fa? In 10 giorni costruisce una strada che taglia la palude e raggiunge il campo di Cassio. A questo punto, costruita questa strada, divide in due parti la propria cavalleria e lancia un attacco da due lati diversi. Una parte attacca la fanteria nemica schierata alle spalle, l'altra invece direttamente l'accampamento del nemico, e infligge una sonora sconfitta. Si parla di circa 10.000 uomini caduti dalla fazione di Cassio. A nord invece, dove c'erano gli altri due contendenti, Bruto e Ottaviano, l'esercito di Bruto attacca all'improvviso, prima ancora che venisse lanciato l'urlo, diciamo, no? In cui l'urlo prestabilito. Questa cosa coglie impreparato completamente Ottaviano, che, vista anche, diciamo, l'età, non era esattamente un generale comprovato, e quindi praticamente l'esercito di Ottaviano volge subito alla fuga. Lo stesso Ottaviano, che in quel momento era ancora malato, viene raggiunto, lo scrive lui stesso nelle sue res geste di V. Augusti, viene raggiunto dai soldati di Bruto nella sua tenda e rischia la morte, però riesce a fuggire. Bruto fa il mortale errore di non inseguire i fuggiaschi, che in qualche modo si riorganizzano e riescono, no, a recuperare la calma. Contemporaneamente, tra le altre cose, via mare i cesariciti sconfiggono la flotta dei triumviri, che non possono neanche contare sull'aiuto di Cleopatra, perché la flotta di Cleopatra fu bloccata da un temporale. Questa cosa non verranno mai a saperla i cesariciti, perché non arriva l'informazione, ma qui avviene l'episodio che fondamentalmente cambia le sorti della situazione. Cassio, dopo essere stato sconfitto, sale su un'altura per avere notizie di Bruto. Non vedendolo arrivare, crede sia stato messo in fuga e, per lo sconforto, si fa uccidere dal suo uomo di fiducia Pindaro. Quando viene a conoscenza della cosa, Bruto piange sul cadavere di Cassio, che era sicuramente un generale migliore di lui, e lo chiama ultimo dei romani. A questo punto inizia una sorta di corsa contro il tempo, perché Bruto non era così tanto rispettato dai suoi soldati, e che vogliono combattere subito, perché comunque la parte di Ottaviano è in difficoltà, quindi si vuole andare in combattimento, mentre invece lui confidava in questa posizione strategica e nella disperazione del nemico, perché, non arrivando i rifornimenti, c'era stata una vera e propria carestia. Contemporaneamente quindi le due fazioni cercano di ottenere i propri scopi. Da una parte, Antonio e Ottaviano pagano lautamente legionari, ma soprattutto i centurioni, per tenere l'umore delle truppe alto nonostante la situazione. Dall'altra, Bruto invece paga i soldati che riescono a mantenere la calma quando i soldati dei triumviri vanno a disturbarli, a cercare di farli combattere. Questa situazione dura circa una ventina di giorni, fin quando molti soldati disertano, molti soldati di Bruto. Lui non può più tenere la situazione in questo modo e quindi accetta di combattere. C'è questa seconda battaglia, il 23 ottobre, che sostanzialmente è una carneficina, perché è scritto che non c'è la prima fase di studio del lancio dei giavellotti, no, e dei proiettili, ma si passa direttamente al gladio. Quindi subito una serie di scontri corpo a corpo, in cui le prime linee vengono continuamente, no, sostituite mentre cadono, e praticamente la vittoria viene perché Antonio, che comunque è un ottimo generale, divide in tre il suo esercito, fa allargare quello di Bruto e fa inserire con delle manovre la cavalleria al suo interno. Quindi l'esercito di Bruto, soprattutto la parte centrale, si sfilaccia, il suo attacco viene respinto e sono costretti alla fuga. Si parla del quasi totale annientamento dell'esercito dei cesariciti. Lo stesso Bruto, raggiunto praticamente dai soldati di Ottaviano nel suo accampamento, si suicida mentre in fuga si suicida.
Diciamo che il prestigio militare, diciamo, di questa battaglia è andato tutto all'Antonio, diciamo, alla fine, perché infatti poi vedremo, sarà uno dei punti un po' di discordia successivi, ma sicuramente è stato un punto di svolta incredibile, anche perché sconfitti i cesaricidi, quella parte che rimaneva ancora da spartirsi di mondo ritorna disponibile, diciamo, e quindi i triumviri, diciamo, si organizzano per cercare di riconcedersi le parti del mondo che gli spettano. Antonio, forte, diciamo, di una posizione anche oggi diremmo mediatica, no? Che lo vuole al centro di questa vittoria, prende forse la parte più succosa e più ricca, come abbiamo spesso visto, dell'impero, stavo dicendo, della Repubblica, un lapsus che insomma a breve però si rivela vero.
Quantomeno vero.
E, cioè l'Oriente, che comunque è da sempre stato, no? Storicamente molto ricco. Ottaviano va all'Occidente e il povero Lepido, che insomma è la parte più debole di questo accordo a tre, l'Africa. In realtà questa cosa rende forse un po' tutti un po' scontenti, perché Lepido comunque è scontento perché ovviamente tiene la parte più debole, meno prestigiosa, anche perché viene privato da Ottaviano delle due Spagne. Antonio comunque doveva rinunciare alla Gallia Cisalpina, acquisendo la Narbonese, che insomma avevano sottratto a Lepido. Ottaviano, a maggior ragione, come abbiamo anche visto prima, aveva un bel da fare in Occidente, perché doveva placare tutti gli scontenti a cui arbitrariamente erano state sottratte delle terre, perché comunque queste ridistribuzioni si fanno poi spesso a danno, no? Di altre persone, ovviamente.
Chiaramente a danno di qualcun altro.
Quindi, cioè. Esatto. E ad acuire questo si aggiungeva anche l'atteggiamento di Antonio, che per metterlo in difficoltà aveva smesso di mandare rifornimenti e oro dall'Oriente, che come abbiamo visto era la parte più ricca e quindi spesso, no, foraggiava l'Occidente. Insomma, poi qui ovviamente c'è anche la componente un po' folcloristica, se vogliamo, però fra incensi e baccanali, no, orientali, Antonio da lì cercava un po' di riorganizzare Roma. Uno che insomma è molto severo su questo atteggiamento è Plutarco, che da buon greco è molto vicino, no, a queste tematiche, e gli aggiunge tra l'altro come colpa l'essersi invaghito di una vecchia conoscenza, no, che abbiamo già visto nella scorsa puntata, cioè Cleopatra. Si dice tra l'altro che Cleopatra si presentò ad Antonio a Tarso, sdraiata all'ombra di un baldacchino d'oro tra profumi e lussi vari. Insomma, nonostante l'aspetto un po' soldatesco, diciamo, di Antonio, che era magari bello, ma non così, insomma, come dire, diciamo con non così tante altre qualità, i due comunque si presero da subito, e tant'è che iniziarono anche a far girare anche loro stessi, no? Le voci di una Iside Afrodite, che doveva essere Cleopatra, che aveva incontrato un Dioniso Osiride, cioè Antonio, no? Ovviamente tutto questo veniva fatto anche in contrapposizione alle origini divine che Ottaviano aveva ereditato da Cesare, perché ovviamente se uno è un dio, l'altro non può essere da meno, no?
Deve esserlo anche lui, certo, è chiaro.
E a quel punto un altro scontento è Ottaviano, che comunque deve occuparsi di Sesto Pompeo in Sicilia, ricordiamoci, no? L'abbiamo detto prima. E cosa fa? All'inizio cerca di avvicinarsi a lui, sposando Scribonia, che era la nipote dello stesso Sesto Pompeo, per cercare in qualche modo di avvicinare, di anticipare un'eventuale alleanza tra Sesto Pompeo e Antonio, che avrebbe potuto magari metterlo in difficoltà, no? Quindi anche qui ovviamente vediamo sempre una grande capacità di discernimento politico da parte di Ottaviano, che nel frattempo abbiamo visto, in teoria era sposato con Claudia, no? L'abbiamo visto
sì,
prima.
Ma comunque queste cose si disfanno molto, molto facilmente, dai.
Ma sì, ovviamente, era subito, divorziò da Claudia, che ricordiamo era vicino ad Antonio. Tra l'altro pare che il matrimonio non fosse stato consumato, chissà, forse magari proprio in vista di un momento di questo tipo in cui Ottaviano avrebbe magari dovuto distanziarsi da Antonio, chissà se magari è solo un sopravvalutare la lungimiranza di Ottaviano, che comunque insomma abbiamo visto ce l'aveva e come. Comunque nel 40 a.C. i due sono costretti a scendere di nuovo a patti con l'accordo di Brindisi, in cui Antonio sposa Ottavia, che è la sorella di Ottaviano. Le cose comunque non finiscono qui, perché Sesto Pompeo in questo accordo probabilmente voleva sedersi anche lui al tavolo delle trattative, insomma teneva in scacco dal suo punto di vista la Sicilia, insomma si aspettava, no, quantomeno di partecipare, e quindi ricomincia a dare un po' fastidio, interrompe di nuovo le forniture di grano, cosa che porta a un accordo, l'accordo di Miseno del 39 a.C., dove alla fine gli viene riconosciuto il governo della Sicilia, gli dicono: senti, stai buono, governa la Sicilia, la Sardegna e la Corsica, non rompere, e mandaci insomma i foraggiamenti.
E ti regaliamo anche il Peloponneso.
Esatto, ti regaliamo anche il Peloponneso ad Antonio, insomma ti facciamo contento. Non che insomma gli viene anche concessa l'amnistia per i fuggitivi e gli esuli che lo accompagnavano. Insomma, tutto risolto. Neanche per sogno, perché
vabbè,
insomma,
ovviamente, dai, poca roba.
Antonio, secondo te, era contento di concedere il Peloponneso a Sesto Pompeo?
Assolutamente
insomma,
no, chiaramente.
Non tanto. E quindi, insomma, Sesto Pompeo ricomincia con le scorrerie. Insomma, per farla breve, che succede? Succede che Ottaviano ripudia Scribona, anche qui vediamo la facilità, no, con cui queste cose si disfano, e si sposa con Livia Drusilla, che nel frattempo aveva dato alla luce con l'ex marito un futuro imperatore che vedremo nella
no spoiler
volta.
No spoiler,
va bene, dico solo il nome, dai. Tiberio.
Va bene, dillo se proprio vuoi.
Tiberio, che sarà anche un buon cruccio. Vabbè, basta spoiler per il povero Augusto. Comunque la questione siciliana alla fine si risolve grazie a un intervento congiunto dei triumviri, che tra l'altro, per inciso, in questo periodo rinnovano il triumvirato fino al 32, con l'impegno di Ottaviano, grazie diciamo all'intervento di Antonio, di aiutare lo stesso Antonio contro la spedizione contro i parti che aveva intenzione di intraprendere, spegnendo quindi definitivamente la stella di Sesto Pompeo. Il contributo militare di Antonio sarà decisivo, saranno diverse centinaia di navi che gli verranno date in prestito, ma soprattutto sarà anche decisivo il solido contributo militare dell'amico di Ottaviano, cioè Agrippa, un astro nascente, no? E vecchio amico di Ottaviano, che sarà per lui una grande fortuna, perché le sue capacità militari insomma saranno poi ben note. Insomma, sconfitto Sesto Pompeo, che morirà poi circa un anno dopo in Oriente, Lepido prova in qualche modo a rivendicare il possesso della Sicilia.
Ci sarei anch'io ragazzi.
Ma in realtà è troppo tardi, perché insomma le sue truppe lo abbandonano. Ottaviano non solo si prende la Sicilia, ma gli revoca anche l'Africa. Quindi
Ottaviano fa il Chad.
Voglio
la Sicilia? No.
No. E di fatto insomma gli revoca anche i poteri da triumviro. Lepido, che secondo me dimostra insomma un discernimento più grande di tanti altri, e dice: senti, sai cosa c'è? Capisco l'antifona, mi ritiro dalla politica e me ne vado al Circeo a morire in pace.
Morire non possono ammazzarmi, perché sono pontefice massimo, e quindi me ne vado a fare la pensione. Anche perché, se non ricordo male, era chiaramente il più vecchio tra i tre. Quindi
insomma, no, era, si meritava anche il riposo, no?
Basta, il riposo del guerriero.
Insomma, Ottaviano aveva tutto, tranne forse la piena gloria militare che gli era un po' stata rubata, no? Da Antonio negli scorsi appuntamenti, che però riuscì a ottenere anche grazie al solito Agrippa, che di fatto condusse per lui una campagna contro gli Illiri in Pannonia e in Dalmazia. Quindi si riportarono un po' sullo stesso livello. Antonio, come abbiamo visto, si era concentrato sull'Oriente e sulla sua relazione con Cleopatra, da cui ebbe anche due gemelli. Iniziò poi nel 36 una spedizione contro i parti, che si rivelò però un po' più complicata del previsto, perché alla fine, nonostante comunque gli riportò la conquista dell'Armenia, si aspettava forse supporto da Ottaviano, che in base all'accordo, no, lui gli aveva prestato 200 navi per la Sicilia e gliele doveva restituire. Ottaviano a questo punto forse fa un po' il furbo, perché perché invece di 200 navi viene fatto tornare solo 70.
Che comunque, dai, già qualcosa.
Beh, sì, insomma. Ma soprattutto, invece dei 20.000 uomini che gli doveva, gliene fa arrivare solo 2.000. Insomma, non sono così tanti.
È quindi un grande baro.
Sì, dai, adesso tu mi pungi sul vivo, perché sai che io non posso accettare la definizione di Spinoza del grande baro, però in un certo senso ha ragione, c'è da dirlo.
In un certo senso è vera.
No, in un certo senso è vero, solo che secondo me non dà giustizia, no, al personaggio, perché comunque ci sono tante altre virtù che lui ha dimostrato in guerra, ma fatto sta che in questa occasione forse si dimostra un po' un grande baro. Tant'è che a questa spedizione lui cosa fa? Aggiunge un piccolo trucchetto, perché fa aggiungere Ottavia. Antonio rifiuta il contingente e quindi, no, simbolicamente rifiuta anche Ottavia, la moglie, e la fa tornare indietro a Roma. E questo ovviamente è un insulto, no? Cosa fa? Cioè, Antonio si può permettere di cacciare Ottavia, una romana,
sua moglie?
Esatto, sua moglie per la regina Cleopatra, un'amante orientale nemica della Repubblica. Cioè, una cosa ovviamente su cui diciamo che Ottaviano ci marcia un po', però ovviamente questo diventa il casus belli. Antonio, tra l'altro, fa un grandissimo trionfo ad Alessandria, in cui celebra la conquista dell'Armenia, conferma a Cleopatra e indovina chi? Una personalità che abbiamo un po' tralasciato in queste due puntate, ma insomma, che è un po' una comparsa, però c'è da dire anche su di lui, Tolomeo Cesare, anche Cesarione, no? Che ha detto il figlio naturale di Cesare. E a lui cosa fa? Antonio addirittura dà il trono dell'Egitto, di Cipro e di altri territori in barba ormai a qualsiasi legge, no? Tanto ormai è tutto saltato, dice.
Sì, sì, basta, adesso le leggi non esistono più. Ciao.
E quindi ovviamente che succede? Che Ottaviano vede nella comparsa sulla scena di Cesarione, di Tolomeo Cesare, una minaccia. Perché insomma lui è il figlio di Cesare, nessun altro, no? Nessuno si deve permettere di rubargli questo titolo.
Esatto.
E nel 32 a.C., il triumvirato, che si avvia comunque alla sua naturale scadenza, come abbiamo visto, gli antoniani provano a Roma a far passare in Senato le decisioni di Antonio in Oriente, ovviamente, figurati, Ottaviano non ne vuol sapere, e anzi si inventa l'ennesimo trucco, perché cosa fa? Ovviamente, a parte il formale ripudio di Antonio, che insomma di Ottavia da parte di Antonio, che ormai era arrivato, diciamo, a Roma, Ottaviano si inventa questa strategia. Quindi con una mossa viene ad entrare in possesso del testamento di Antonio, perché comunque Antonio nel frattempo aveva consegnato segretamente il suo testamento alle Vestali. Ottaviano, anche qui insomma le Vestali erano una cosa abbastanza sacra, ma lui se ne infischia abbastanza, e si impossessa di questo testamento leggendolo in pubblico. E in questo testamento cosa si scopre? Si scopre che ovviamente voleva affidare a Tolomeo Cesare, figlio, no, con la regina di Egitto, il regno appunto di Egitto, i figli di Antonio stesso, altri territori di Roma, insomma a danno di Roma stessa, perché alla fine non in qualche modo Roma perdeva, no? questi territori a favore di personalità che insomma potevamo considerare la stregua di barbari, no?
In un certo senso, chiaro.
Per Roma. E poi a mettere la ciliegina sulla torta in tutta questa situazione ci si mette anche Antonio, che dà disposizione di essere sepolto ad Alessandria tra le mummie dei faraoni. Cioè, questo è un insulto pazzesco, pensaci, no? Comunque
sì,
lui è
certo.
Un cittadino di Roma, come in qualche modo è come se rinnegasse tutte le sue origini. E quindi la macchina della propaganda, no? Potremmo dire, di Ottaviano si mette in moto, e quindi lui si presenta come difensore della romanità contro la decadenza orientale di Antonio.
Un nuovo Catone.
Sì, un po' sì, dai, che alla fine è corrotto dall'avida e infida regina Cleopatra, alla quale comunque formalmente viene dichiarata guerra, perché comunque Ottaviano si assicura: questa non è una guerra civile, non è contro Antonio che io sto combattendo, ma sto combattendo contro la regina Cleopatra. Questo è un passaggio formale, ma che comunque è importante. Lo scontro culmina con una battaglia importante, una battaglia navale peraltro per volontà di Cleopatra, forse se Antonio non gli avesse dato retta chissà come sarebbe finita, comunque, che ha luogo nel 31 a.C. nel Mar Ionio, la battaglia di Azio, una battaglia in cui Ottaviano è poco più di una comparsa in realtà, perché fa quasi tutto il solito Agrippa. Alla fine comunque Ottaviano sbarca in Egitto, ormai imperversa, diciamo, anche per terra, non solo per mare, e Antonio e Cleopatra, che si erano rifugiati appunto lì in Egitto, si suicidano una volta che vedono che insomma ormai non c'è più niente da fare. E il povero Cesarione viene eliminato, perché ovviamente era una minaccia, no, al potere di Antonio, mentre i figli di Antonio e Cleopatra vengono risparmiati e portati a Roma per essere cresciuti da Ottavia. Se ne perdono abbastanza le tracce poi in futuro. Per finire, l'Egitto viene proclamato provincia romana.
Viene proclamato granaio di Roma.
Beh sì. Ovviamente da qui comincia un'ascesa al potere tremenda, diciamo, di Ottaviano Augusto, ormai possiamo dirlo.
No, ancora no, mancano 4 anni.
Sì, mancano 4 anni, però diciamo ormai c'è molto poco che si può frapporre tra lui diventarlo.
Che il potere sia il potere, cioè che il potere sia suo, è chiaro, no? Intendevo 4 anni prima che diventi Augusto.
Ah beh, certo, sì.
Che il riconoscimento è del 27 avanti Cristo.
Certo, come vedremo poi nella prossima puntata, in cui insomma andremo a coprire quest'ultima parte in cui Augusto farà il bello e il cattivo tempo a Roma, la trasformerà in una città incredibile poi, perché oltre a queste conquiste militari,
certo,
insomma...
Farà il suo foro, farà un sacco di cose.
Farà di tutto nella città, non anticipiamo niente. E poi nella prossima puntata andremo a coprire il declino, no? Della dinastia dei Giuli.
Sì, in un certo senso.
Che piano piano, insomma, si avvierà alla sua conclusione.
Che poi il declino, diciamo che andiamo a coprire quelli che sono riconosciuti come, no? Dinastia Giulio-Claudia, che però sì, diciamo che... non sono all'altezza dei loro,
beh, dai, sì,
non dei loro precursori, dei loro precursori.
C'è poco da fare. Ma insomma, la figura di Augusto è una figura molto affascinante. Io in particolare lo ammiro tantissimo per diciamo la sua capacità di saper gestire le risorse umane a sua disposizione, no? Se fosse un diciamo vissuto ai giorni nostri, secondo me Augusto sarebbe un grandissimo manager, mettiamola così. Infatti il brano che abbiamo letto, diciamo, tratto dalle vite dei Cesari di Svetonio, in apertura va a enfatizzare quanto lui sapesse anche farsi da parte in alcuni momenti importanti in cui effettivamente c'era qualcun altro che sapeva fare le cose meglio di lui.
Sì, l'importante era prendersi il merito dopo.
Ah beh, certo, questo,
avere gli amici giusti è più importante di essere bravo a fare qualcosa.
Questo assolutamente.
In alcuni casi, ovviamente, non che fosse uno sprovveduto, eh.
No, assolutamente no. Bene, direi che insomma abbiamo detto abbondantemente sulla vita di Ottaviano Augusto. C'è tanto altro da approfondire e da dire, insomma ci sono tanti episodi su cui abbiamo un po' glissato, magari torneremo.
Ma
anche
non lo ospiteremo al bancone.
No, come no? Oh, certo che lo inviteremo al balcone, non ti permettere.
Triggerare Riccardo.
Esatto, assolutamente. Qua mi distraggo un attimo che sono qui a leggere le fonti e che adesso provi a cavartela così. No. Bene, quindi dicevamo, le fonti, se volete come al solito andare ad approfondire, vabbè, Velleio Patercolo, Storie Romane, Svetonio, Le Vite dei Cesari, il libro che insomma, diciamo che mi ha fatto entusiasmare la figura di Augusto quando ero un po' più piccolino, cioè Augusto, il grande baro di Antonio Spinosa, veramente un bel libro. E poi, beh, insomma, qualche altra fonte un po' più, diciamo, di intrattenimento, Costa?
Sì, allora, siamo pieni, in realtà abbiamo letteratura, teatro, cioè piccolo schermo più che altro. Allora, sicuramente c'è ovviamente la seconda stagione di Rome della HBO, che sì, insomma, sì, è incentrata sulla figura.
Sì, un po' purtroppo un po' fatta di fretta, perché insomma, non per vicissitudini, diciamo, televisive, però bella, sì, comunque da vedere.
Sì, sicuramente, ovviamente si prenderà delle licenze, ma insomma, è normale. Ovviamente io le cito perché è giusto citarle, ci sono due opere teatrali di Shakespeare che sicuramente prendono molte più licenze addirittura di quanto ne prende la HBO, ma il che è tutto dire comunque. Però c'è sicuramente Antonio e Cleopatra per quanto riguarda, no?
Certo.
Le due figure, diciamo, che sono stati i nostri nemici in questa puntata, e soprattutto per quanto riguarda il discorso invece della morte del divo e della successiva vicenda di Filippi, c'è la mia opera di Shakespeare preferita, che è il Giulio Cesare, ovviamente.
Eh beh, certo.
Insomma, in cui c'è anche il discorso del funerale di Antonio, insomma, molto, molto importante. E poi invece, per darvi una versione un po' più letteraria, no? Del romanzata delle Idi di Marzo, c'è il romanzo storico Le Idi di Marzo di Valerio Massimo Manfredi, che è molto valido, che racconta più o meno l'ultima settimana della vita del nostro divo. Ma mi faceva piacere citarlo.
Assolutamente. Poi è un periodo, come abbiamo detto già nelle scorse puntate, molto pieno. C'è veramente, sì, tanto, tanti personaggi interessanti, tante storie, tante vicende. Quindi insomma ci torneremo più e più volte in futuro. Bene, allora noi speriamo di avervi restituito un minimo della grandezza e dell'interesse del personaggio di Ottaviano Augusto. Ovviamente continuate a seguirci sui nostri canali social, la pagina Facebook, la pagina Instagram, darci anche qualche recensione su Apple Podcast, che comunque ci aiuta sempre a far crescere il progetto. In generale, insomma, fateci sapere se anche voi siete più Team Cesare o Team Augusto. Dai, Costantino, facciamo anche un po' questa divisione di storia antica, non solo quella di storia.
Se va male come la nostra Civil War dannata, potrei però marciare sulle città di ogni nostro fan, te lo dico.
Potrei no, dai, non prenderla ho la sensazione, così sportivamente. Ho la sensazione che qui andrà un po' diversamente. Comunque, fateci sapere, insomma, cosa ne pensate di questi grandi personaggi della storia che, come sempre, ci affascinano e a cui, a nostro modo, vogliamo sempre tanto bene. Noi vi ringraziamo, insomma, seguiteci nelle prossime puntate in cui continueremo con l'ascesa dei Giuli. Da agosto si cambia e arriva, diciamo, la nuova stagione, diciamo, mensile, proprio dedicata agli imperatori, visto, insomma, il nome del mese, di cui non vi anticipiamo nulla per il momento. Quindi rimanete sintonizzati anche in quest'estate abbastanza calda, ma insomma continueremo a farvi sempre compagnia. Io vi ringrazio ancora, vi saluto e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.